tutto il mondo e paese. Osservatorio di politica internazionale con l'analista Carlo Gnetti.
Gnetti, oggi si celebra la festa del lavoro, il 1° maggio, ma al di là dell'aspetto culturale, come sta cambiando il lavoro?
Intanto c'è da dire che ci sono delle preoccupanti somiglianze con l'epoca in cui cominciavano le lotte per il lavoro. Parliamo di un secolo e mezzo fa, tra l'altro è forse il caso di ricordare che le prime lotte sindacali per il lavoro, per il riconoscimento, diciamo, della festa del lavoro sono iniziate proprio in Australia, quando i lavoratori rivendicarono le 8 ore di lavoro, cioè la giornata divisa in 3 ottavi, cioè un ottavo dedicato al lavoro, 8 ore dedicate al riposo e altre 8 dedicate allo svago. E quindi proprio da lì sono cominciate le rivendicazioni, le lotte. Poi alla fine dell'Ottocento, nell'84 e poi nell'86 fu stabilita la festa del lavoro, che ha avuto poi fasi alternanti anche con cancellazioni come durante il fascismo della festa del lavoro. E dicevo che ci sono preoccupanti somiglianze con quell'epoca, perché in realtà i diritti del lavoro, che sono stati faticosamente conquistati durante tutto il corso del Novecento, si stanno un po' sgretolando, si è tornati un po' in balia non tanto dei padroni delle ferriere come era una volta, che naturalmente c'erano questi padroni che assumevano masse di disperati e li trattavano veramente in maniera indecente. Non è più tanto questo aspetto quanto l'aspetto del sottile ricatto che viene fatto ai lavoratori, che perdono completamente la possibilità di programmare il loro futuro perché il mercato del lavoro non consente più di avere posti di lavoro stabili e sicuri un po' per tutta la vita. Magari questo è anche un aspetto positivo legato un po' all'evoluzione dei costumi, per cui non c'è più questo dipendere dell'intera vita dal lavoro sicuro e garantito, c'è molta più mobilità sociale rispetto a quello che era la situazione nel secolo scorso. E però resta il fatto che, per esempio, in Italia per i giovani è difficile programmare un futuro, una famiglia, come è stato per la nostra generazione, proprio perché la precarietà del mercato del lavoro è diventato un aspetto comune, costante nei paesi occidentali. Poi altro discorso va fatto un po' a livello globale, perché lo sviluppo tumultuoso di alcuni paesi come la Cina, l'India, negli ultimi decenni è dovuto proprio al fatto che anche lì si è messo in atto un super sfruttamento del lavoro con salari bassissimi, e questa situazione sì, forse ricordava la nostra di un secolo e mezzo fa, cioè con i lavoratori costretti a lavorare 12, 15, 16 ore al giorno, super sfruttati, che morivano come mosche sul luogo del lavoro. Ricordiamo quello che è successo in Bangladesh quando crollò un palazzo pieno di lavoratori tessili che lavoravano a nero, naturalmente. E poi adesso è venuto fuori, per esempio, un super sfruttamento degli operai immigrati in Qatar, che lavoravano agli impianti in previsione dei campionati del mondo di calcio che si dovrebbero svolgere lì, a meno che non ci siano sorprese all'ultima ora, nel 2022. Ecco, diciamo, questa situazione che poi in qualche modo trova espressione nelle grandi migrazioni per fame, per cercare lavoro, ecco, diciamo, queste manifestazioni, queste espressioni della situazione difficile nel mercato del lavoro mondiale può far riportare alla mente quelli che erano le prime spinte, i primi valori per dare più dignità al lavoro. Ecco, fa un po' impressione che nel 2016, 1° maggio, si ritorni a invocare questi principi, questi valori primordiali che si pensava fossero superati per sempre, invece non lo sono affatto.
E veniamo all'Egitto, dove sembra che il caso Regeni sia servito da detonatore per scatenare la repressione. Ma quali sono i lati oscuri dell'Egitto che stanno emergendo?
I lati oscuri dell'Egitto sono di vecchia data, secondo me, perché prima erano tenuti un po' più nascosti dai regimi che si sono succeduti, perché a partire da Mubarak, passando poi per morsi il regime dominato dai fratelli musulmani e poi dopo la sua caduta, la conquista del potere di Al-Sisi, tutto ciò segna una continuità nella repressione delle opposizioni, dei movimenti sociali, dei movimenti per i diritti civili, dei sindacati, una repressione di lunga data che ha avuto le sue manifestazioni più evidenti nel 2006, nel 2008, quando gli scioperi che ci furono allora furono repressi anche duramente nel sangue, e da lì poi nacque il movimento che portò alle manifestazioni di piazza Tahrir, quindi alla rivoluzione in Egitto nel 2011, che ha avuto poi in realtà brevissima durata, perché poi con l'avvento al potere prima di Morsi e poi di Al-Sisi è stata progressivamente repressa ogni manifestazione dell'opposizione politica e sindacale. E il fatto che Regeni in Egitto stesse indagando proprio sulle realtà sindacali che sono nate spontaneamente contro anche il sindacato ufficiale egiziano, che è semplicemente un'espressione del regime, e non a caso Regeni stava indagando sul sindacato tra i lavoratori di strada, cioè diciamo, i venditori ambulanti, che naturalmente per la loro stessa natura di lavoratori ambulanti, essendo costretti a stare nella strada, sono facilmente infiltrabili dalle forze di polizia, e quindi questo potrebbe far nascere qualche sospetto su come sia stato denunciato da qualche spia Regeni e poi finito nelle mani di chissà quale servizio segreto o deviazione dei servizi segreti. E questo quadro proprio è un quadro veramente torbido dell'Egitto, dove è maturata appunto la fine di Giulio Regeni. Secondo me qui si spiega questo lato oscuro, come diceva nella domanda, dell'Egitto, che è sostanzialmente tipico dei regimi autoritari, poi dei regimi autoritari in particolare dell'Africa del Nord, che hanno sempre concentrato i poteri su pochissime teste e naturalmente sui loro servizi segreti o forze armate, che però hanno soffocato sempre la possibilità per la popolazione di manifestare democraticamente le proprie opinioni. Di strada ce n'è da fare tanta, e speriamo che la fine di Regeni serva a gettare un po' di luce su queste realtà così oscure eppure così vicine a noi, tra le altre cose perché l'Egitto è uno dei nostri partner commerciali. Purtroppo finora nei rapporti con l'Egitto e con molti altri paesi ha prevalso la realpolitik al posto di una pressione che noi dovremmo assolutamente esercitare per far venire a galla la verità.
E concludiamo ora con l'Austria. Alle ultime elezioni austriache, l'inaudita affermazione di Norbert Hofer dell'estrema destra ha fatto scattare l'allarme in tutta Europa. Ma c'è davvero la possibilità che al ballottaggio del 22 maggio la destra conquisti il potere? E in tal caso cosa potrebbe accadere?
Ma c'è la possibilità, a meno che non ci sia una concentrazione di tutte le forze, di tutto l'arco politico che non si riconosce nella destra, che è stato sconfitto pesantemente alle elezioni appunto di domenica scorsa, del 24 aprile, e dovrebbero appunto tutte queste forze coalizzarsi insieme per supportare il candidato dei Verdi, che è l'unico che avrebbe qualche possibilità di affermarsi al posto di Hofer. Resta comunque il segnale molto preoccupante, tra l'altro l'Austria non è la prima volta che purtroppo si guadagna questo titolo di leader in Europa delle tendenze di estrema destra, lo aveva già fatto con Haider, questo personaggio che chiaramente di nostalgie naziste, che non nascondeva di essere un filo nazista e naturalmente xenofobo, poi morto in un incidente stradale. Fu lui che fece per la prima volta affermare questo partito di estrema destra FPÖ in Austria, che guadagnò un sacco di consensi, poi dopo crollò nei consensi una volta che ci fu un cordone sanitario dell'Europa intorno all'Austria, comunque diciamo un'esperienza breve di governo in una coalizione appunto, che si è rivelata poi deleteria per la sopravvivenza dell'FPÖ e invece fortunatamente per l'Europa un problema in meno, che allora si pensava fosse risolto per sempre, invece è riemerso perché in tutta Europa, come ben sappiamo, tutti i movimenti di estrema destra si stanno affermando in seguito all'ondata migratoria, alla paura che ne consegue. Speriamo che l'Europa congiuntamente, con uno sforzo comune, trovi una soluzione condivisa per affrontare il tema dell'immigrazione, non certo nei termini in cui lo invoca l'estrema destra, un modo per risolvere questo problema in maniera tale che non sia naturalmente quello di costruire muri, in modo da arginare più che gli immigrati la reazione contro l'immigrazione che getta ombre preoccupanti sull'Europa. Non dimentichiamo che usciamo da una storia, un secolo, in cui ci sono state due guerre, una delle quali è venuta proprio da un personaggio nato in Austria, non per fare paralleli impropri, ma insomma non va mai dimenticato che l'ombra della guerra è sempre dietro l'angolo, ecco, di questo non dovremmo mai dimenticarci e difendere l'Europa che ci ha garantito 70 anni di pace, almeno fino a oggi.